Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Attacco israeliano contro il quartier generale di Hamas in Qatar, ma l'organizzazione palestinese afferma che tutta la propria delegazione a Doha è sopravvissuta. Dagli Stati Uniti Donald Trump tuona contro Benjamin Netanyahu, con la Casa Bianca che dice di aver avvertito il Qatar del raid imminente. Dal Ministero degli Esteri di Doha però smentiscono questa versione dei fatti e sostengono anzi di essere stati avvisati quando ormai l'attacco era già in corso. Prenderemo le misure necessarie a garantire la nostra sicurezza, afferma il Qatar, mentre l'Unione Europea si scaglia contro Israele. L'attacco sferrato viola il diritto internazionale e rischia di provocare una nuova escalation nella regione. Emmanuel Macron ha scelto il prossimo primo ministro, a cui spetta l'arduo compito di superare l'attuale crisi politica in Francia, sarà Sébastien Lecornu, suo fedelissimo già ministro dell'economia. Domani a mezzogiorno il passaggio di consegne con l'uscente Bayrou tra le proteste e gli scioperi in tutto il paese contro il piano di austerity emanato per contenere la crisi del debito pubblico. In Italia intanto Giusy Bartolozzi, a capo del gabinetto del Ministero della Giustizia, è stata iscritta ufficialmente nel registro degli indagati nell'ambito del caso Almasri, mentre il mondo della cultura saluta Stefano Benni, lo scrittore di Bar Sport, aveva 78 anni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo martedì 9 settembre 2025. Sono state più di 10 le bombe che i caccia israeliani hanno sganciato nel pomeriggio sul quartier generale di Hamas a Doha, capitale del Qatar. Obiettivo dell'operazione, battezzata Giorno del Giudizio, era l'uccisione dei più alti delegati dell'organizzazione palestinese. Il gruppo ha ammesso che l'attacco ha provocato vittime, ma sostiene che tutta la delegazione è sopravvissuta. Israele si è assunto la piena e totale responsabilità del bombardamento, che è stato deciso e condotto esclusivamente dalle forze di difesa di Tel Aviv, si legge in una dichiarazione dell'ufficio di Benjamin Netanyahu. L'operazione, presentata come una ritorsione dopo l'attentato terroristico subito contro un autobus a Gerusalemme, è stata condotta in collaborazione con lo Shin Bet. La Casa Bianca ha dichiarato ufficialmente che era stata informata del piano e che aveva anticipato a Doha l'attacco imminente. Il Qatar invece ha smentito. La telefonata americana di avviso sarebbe arrivata a raid ormai in corso. Israele ha più volte colpito i paesi confinanti come Libano e Siria, così come l'Iran. È la prima volta però che si spinge ad attaccare il Qatar, che lo ricordiamo non solo è un alleato degli Stati Uniti, ma da quasi 2 anni media anche le trattative per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Abbiamo chiesto un commento su tutto questo a Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
Qui abbiamo sdoganato gli omicidi extragiudiziali come fossero una cosa normale. L'abbiamo sdoganato anche prima e solo Israele se lo può permettere a livello mondiale, ma adesso diciamo la questione col Qatar è molto più importante di così, perché mentre l'Iran è stato sempre considerato l'asse del male, alla fine anche i paesi del Golfo in fondo poteva anche fargli comodo, il Qatar non è la stessa cosa. Tra l'altro stiamo parlando di un partner degli Stati Uniti fondamentale come cerniera tra diciamo, i paesi più riluttanti del mondo arabo e gli Stati Uniti stessi. È un attacco al cuore dei paesi della Lega Araba e questa cosa, a parte le risposte piccate, avrà delle enormi conseguenze, a mio parere, sotto il profilo delle relazioni, degli accordi di Abramo e tutta una serie di passaggi per cui i paesi arabi potrebbero anche decidere di fare altre cose se volessero. Il Qatar non è la stessa cosa dell'Iran, certamente è terrorismo di Stato, perché non è possibile che si possa tranquillamente accettare che un paese sovrano si veda delle bombe, dei droni rispetto a relazioni sue, diciamo dal punto di vista internazionale, che ha tutto il diritto di mantenere con qualsiasi tipo di entità. Ecco, qualcuno ci deve spiegare perché Israele lo può fare e altri paesi non possono farlo, e questo è un pericolosissimo precedente.
L'attacco israeliano ha colpito i delegati di Hamas mentre si trovavano riuniti a discutere dell'ultima proposta presentata dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco a Gaza, proposta che tra l'altro il governo israeliano aveva accettato poche ore prima. La guerra nella striscia può finire immediatamente, ha detto Netanyahu. Abbiamo accettato i principi stabiliti dal presidente Trump, ha aggiunto. Ma che cosa prevede il piano americano? Roberto Festa.
È da mesi che a intervalli regolari da Washington arriva notizia di un piano di pace per far finire il conflitto a Gaza. Regolarmente quel piano si risolve in un nulla di fatto. L'ultima proposta, di cui non si conoscono i dettagli, in quanto non è stata annunciata ufficialmente dall'amministrazione Trump, sarebbe stata accettata dal governo israeliano e sottoposta per approvazione ai leader di Hamas. Prevede il ritorno in Israele di tutti i 48 ostaggi ancora nelle mani dell'organizzazione palestinese, ma solo 20 sono probabilmente ancora in vita, in cambio del rilascio dei prigionieri nelle carceri israeliane. Inizierebbe a questo punto un cessate il fuoco di 60 giorni in cui risolvere le questioni più spinose: ritiro dell'esercito israeliano da Gaza, compresa la zona cuscinetto creata al confine, consegna delle armi da parte di Hamas, formazione di un comitato indipendente di palestinesi che amministri Gaza. È una proposta che appunto sarebbe stata presentata attraverso canali diplomatici non ufficiali e che pare però difficilmente realizzabile, considerate le ultime notizie che arrivano da Gaza, dai raid sui membri di Hamas in Qatar, all'ordine di evacuazione che l'esercito israeliano ha emesso per Gaza City, premessa a un'invasione su larga scala dell'area. Acquista allora maggior verosimiglianza l'altra notizia, cioè che Donald Trump avrebbe affidato al genero Jared Kushner l'elaborazione di un piano per il dopoguerra, piano in cui sarebbe contemplato un più stretto controllo amministrativo e militare di Israele su Gaza.
A Gaza intanto anche oggi i raid aerei israeliani hanno provocato decine di vittime, almeno 40 secondo le ultime fonti ospedaliere. Nel mirino dell'aviazione soprattutto Gaza City. L'esercito questa mattina ha emesso un ordine di evacuazione per tutta la città, nella quale si sta rifugiando circa 1 milione di sfollati palestinesi. Nazioni Unite e agenzie umanitarie denunciano: è l'ennesimo sfollamento forzato, la popolazione non ha un luogo dove rifugiarsi. La spedizione italiana della Global Summit Flotilla invece partirà giovedì da Siracusa. La decisione è arrivata dopo l'attacco alla nave ammiraglia dell'organizzazione. La notte scorsa un drone, dicono gli attivisti, ha colpito l'imbarcazione che trasporta i membri del comitato direttivo, tra cui anche Greta Thunberg. Le autorità tunisine sostengono che non si è trattato di un raid. Le immagini diffuse dall'organizzazione però sembrano dire il contrario. Si vede un lampo di fuoco infatti precipitare sul ponte della nave, fortunatamente senza conseguenze per chi si trovava a bordo. Nelle prossime ore gli attivisti faranno un annuncio sulla loro spedizione per Gaza. A loro avviso è chiaro che l'obiettivo del gesto è intimidire chi partecipa alla missione. Ci spostiamo adesso in Francia per parlare della rinnovata crisi politica che ha travolto il paese. È infatti arrivata poco prima delle 20 la decisione finale di Emmanuel Macron, che a 24 ore dal voto con cui l'Assemblea nazionale ha decretato la fine del governo Bayrou ha nominato Sébastien Lecornu come nuovo primo ministro. Appena 39enne e fedelissimo del presidente, lascia la leadership del Dicastero della Difesa per diventare il capo del governo. Macron ha ufficializzato la sua scelta attraverso un comunicato dell'Eliseo, ma le opposizioni di destra e sinistra, oltre che i cittadini, sono già sul piede di guerra. Da Parigi, Francesco Giorgini.
Contro tutto e tutti Macron persiste, malgrado la batosta elettorale alle legislative anticipate di un anno fa, malgrado due governi macronisti minoritari sfiduciati in meno di 10 mesi, malgrado tutto un paese, gran parte del Parlamento che vogliono farla finita col macronismo, malgrado l'indice di popolarità più basso della storia, sotto il 15%, malgrado il 60% dei francesi che secondo i sondaggi chiedono nuove elezioni e le sue dimissioni, il presidente francese persiste forte delle sue prerogative istituzionali a voler imporre le proprie scelte, la propria politica, e questa sera, poco prima delle 20, ha nominato nuovo primo ministro per rimpiazzare François Bayrou, sfiduciato ieri dal Parlamento e dimissionario, Sébastien Lecornu, l'attuale ministro della difesa, già ministro in tutti i governi macronisti dal 2017 e considerato come il più fedele e affidabile di tutti gli uomini del presidente. Altro che passo indietro per rispettare infine il verdetto elettorale, il desiderio popolare, la volontà parlamentare. Macron rilancia, più macronista che mai, ma anche sempre più ripiegato su quel che resta del suo ipercentro liberale. Resta l'arduo compito per il nuovo primo ministro, che vanta tra l'altro buoni rapporti con Marine Le Pen, di formare un nuovo governo capace di fare passare una finanziaria magari più digesta e sopravvivere fino alla campagna presidenziale dell'autunno 2026. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Il passaggio di consegne tra l'uscente Bayrou e il nuovo primo ministro avverrà domani a mezzogiorno. Parallelamente, nelle prossime ore sono attese grandi proteste e scioperi in tutta la Francia contro il piano di austerity formulato dall'ex premier per arginare la crisi del debito pubblico. Veniamo adesso ai fatti italiani. È una novità, ma largamente prevista. Giusy Bartolozzi, a capo del gabinetto del Ministero della Giustizia, è stata ufficialmente iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sul caso Al-Masri. Il reato ipotizzato è il 371 bis del codice penale, ovvero quello che punisce chiunque fornisca dichiarazioni false o taccia in tutto o in parte informazioni richieste dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte Penale Internazionale. Pena prevista 4 anni di reclusione. Michele Migone.
Il ruolo fondamentale di Giusy Bartolozzi nella gestione del caso Al-Masri era emerso quando sono state rese pubbliche le carte del Tribunale dei Ministri che ha indagato su Carlo Nordio, sul ministro degli interni Piantedosi e sul sottosegretario Alfredo Mantovano. Per i tre è stata chiesta l'autorizzazione a procedere alla Camera, mentre la posizione di Giorgia Meloni è stata archiviata. Secondo queste carte, il capo di gabinetto di Nordio avrebbe gestito in prima persona tutte le fasi che hanno ritardato la conferma del fermo del generale libico e permesso poi la sua scarcerazione. La tesi dei magistrati è che Giusy Bartolozzi abbia agito in coordinamento con Nordio. Lui e gli altri due membri del governo saranno salvati dai deputati di destra nel voto che si terrà all'inizio di ottobre. Non verrà concessa l'autorizzazione a procedere. Bartolozzi, che non gode di immunità parlamentare, invece potrebbe essere rimandato a giudizio. A meno che la destra non faccia un blitz domani nella giunta per l'autorizzazione a procedere. Non è stata ufficializzata alcuna mozione alla presidenza, ma c'è l'ipotesi che la maggioranza chieda l'estensione dell'immunità anche a Giusy Bartolozzi. Da un punto di vista giuridico potrebbe farlo se il reato commesso è in concorso con il ministro. E un indizio che questo possa avvenire domani è nella dichiarazione di poco fa di Nordio. Giusy Bartolozzi ha sempre agito informandomi tempestivamente delle varie fasi della vicenda Al-Masri e tutti gli aspetti ad essa relativi, ha scritto il ministro, che vuole assolutamente salvare la potente Bartolozzi.
In tema di sicurezza sul lavoro, il governo vuole fare un nuovo decreto, lo ha detto oggi la ministra Marina Calderone nel corso dell'incontro avuto con i sindacati all'indomani della pesantissima giornata di ieri, con 4 vittime sul luogo di lavoro. Interventi estremamente limitati che non affrontano in modo adeguato le reali emergenze. Questo il commento della CGIL. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Un decreto a fine settembre per contrastare gli incidenti e le troppe morti sul lavoro, 607 solo nei primi 7 mesi, ma gli annunci e le promesse fatte dalla ministra Calderone non soddisfano i sindacati, che in realtà accolgono gli annunci in maniera diversa, come ormai sta avvenendo in questi ultimi anni. La CGIL critica, la CISL vede le cose in maniera positiva, primo tassello per un patto sociale, dice. Gli interventi che il governo vuole inserire in un decreto dai tempi ridotti per l'approvazione si concentrano soprattutto sulla formazione, sulla cultura della sicurezza sul lavoro, a cominciare dalla scuola, dalla possibilità poi di un controllo digitale della formazione del lavoratore per capire il livello di preparazione e conoscenza delle norme di sicurezza. Misure che possono essere utili, ma che per la CGIL sono estremamente limitate, che non affrontano le reali emergenze. Per la segretaria confederale Re David, presente oggi all'incontro, restano irrisolti alcuni nodi, come la qualificazione delle imprese, il rispetto dei contratti. La maggior parte degli incidenti, spiega, avviene in aziende non qualificate. Nessuna revisione è stata introdotta sul sistema degli appalti, nonostante alcuni incontri nei mesi scorsi siano stati dedicati proprio a questo aspetto, quello del subappalto che senza norme stringenti crea maggiori rischi di incidenti. Tra l'altro, rivela Re Davide, le risorse promesse dal governo non sono presenti nel decreto. I sindacati nemmeno sanno quante risorse verranno stanziate nella legge di bilancio per un capitolo come la sicurezza sul lavoro, che ogni giorno presenta un tragico bollettino. Linea allo studio.
E chiudiamo questa edizione del giornale radio con l'addio a Stefano Benni e all'ironia che utilizzava per raccontare le proprie storie. Lo scrittore, oltre che drammaturgo e giornalista, autore tra gli altri di Bar Sport e La compagnia dei Celestini, è scomparso a 78 anni, era malato da tempo. Tra i tanti messaggi e omaggi che sono arrivati oggi, moltissimi arrivano ovviamente dal mondo della cultura e non solo. Abbiamo raggiunto al telefono, ad esempio, l'attrice Lella Costa. Questo è il suo ricordo.
prevale la gratitudine sostanzialmente, perché io forse, come mi ha fatto ridere Stefano poche volte nella vita, poi il fatto che sia stato, per dirne uno, è stato lui a portare Pennac in Italia, tutti questi dettagli, mi ricordo, ormai sono passati un po' di anni, lui aveva messo in scena a Genova, lui era collegato anche a Giorgio Gaglioni, che è stato con cui ho lavorato anch'io come regista, insomma, quindi c'era tutta una compagnia dei Celestini veramente nostra, bella, ricca, e mi ricordo la sera che ero andata io, ma proprio sai, le risate, il gusto, poi avendo lui in platea anche di esagerare un po' per farlo veramente ridere, ecco, quindi prevale questo senso di grande gratitudine per tutto, perché anche Bar Sport, capisci, da Bar Sport a Saltatempo a Elianto, per me forse la compagnia dei Celestini è quello che mi è rimasto più nel cuore, però poi c'è stato uno Stefano giornalista, insomma è davvero un grande vuoto, un grande magone, e questo senso un po' di rabbia, di ingiustizia, perché ti sembra che stiano veramente andando dei pezzi della memoria di tutti. La cosa meravigliosa di Stefano è che davvero, oltre che saltare il tempo, ha saltato le generazioni e le ha colpite tutte, le ha affascinate tutte e continua a affascinarle tutte.
E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazia.